Vendicatore di Hurti. I Banyan, chiamati altresì Almoral o fichi delle pagode, sono gli alberi più strani e più giganteschi che si possa immaginare. Hanno l'altezza e il tronco delle nostre più grandi e più grosse querce, e dagli innumerevoli rami, tesi orizzontalmente, scendono delle finissime radici aeree, le quali, appena toccano terra, s'affondano e si ingrossano rapidamente, infondendo nuovo nutrimento e più vigorosa vita alla pianta. Avviene così che i rami s'allungano sempre più, generando nuove radici, e quindi nuovi tronchi sempre più lontani, di maniera che un albero solo copre una estensione vastissima di terreno. Si può dire che forma una foresta, sostenuta da centinaia e centinaia di bizzarri colonnati, sotto i quali i sacerdoti di Brahma collocano i loro idoli. Nella provincia di Guzerate esiste un banyan chiamato Kobir Bor, assai venerato dagli indiani, e al quale non esitano a dare 3.000 anni d'età. Ha una circonferenza di 2.000 piedi e non meno di 3.000 colonne o radici, che dir si voglia. Anticamente era assai più vasto, ma parte di esso fu distrutto dalle acque del Nerbudda, che erosero una parte dell'isola su cui cresce. Il banyan sotto il quale i due indiani stavano per passare la notte era uno dei più giganteschi, fornito di più di 600 colonne, sostenenti smisurati rami, carichi di piccoli frutti vermigli e con un tronco grossissimo, ma che a una certa altezza era tagliato. Tremal Naik e Kammamuri, dopo aver esaminato scrupolosamente colonnato per colonnato, per assicurarsi che dietro non si nascondesse nessuno, si sedettero vicino al tronco l'uno presso l'altro, con la carabina montata, posata sulle ginocchia. «Qui qualcuno verrà», disse il cacciatore di serpenti, sottovoce. «Sfortuna al primo che giunge sotto il tiro della mia carabina!» «Credi dunque che gli esseri misteriosi che assassinarono Hurti vengano qui?» chiese Kammamuri. «Sono certissimo. Vedrai, Maharatto, che prima di domani noi sapremo qualche cosa. Ci impadroniremo del primo che viene e lo accopperemo. Secondo le circostanze. Orsù, silenzio ora, e occhi ben aperti!» Trasse da una tasca una foglia somigliante a quella dell'edera, conosciuta in India sotto il nome di betel, d'un sapore amarognolo e un poco pungente. Vi unì un pezzetto di noce di arecche e un po' di calce, e si mise a masticar questo miscuglio, che si dice conforti lo stomaco, fortifichi il cervello, preservi i denti e curi l'alito. Passarono 2 ore, lunghe come 2 secoli, durante le quali nessun rumore turbò il silenzio che regnava sotto la fitta ombra del gigantesco albero. Doveva essere la mezzanotte o poco meno, quando a Tremal Naik, che tendeva per bene gli orecchi, sembrò di udire un rumore strano. Lo si avrebbe detto un rombo, simile a uno di quelli che precedono talvolta i terremoti, ma assai più sordo. Tremal Naik si sentì invadere da una vaga inquietudine. «Kammamuri!» mormorò con un filo di voce. «Stai in guardia!» «Cosa hai veduto?» chiese il Maharatto trasalendo. «Nulla, ma ho udito un rumore che mi è nuovo. Dove?» «Mi è sembrato che venisse da sottoterra. È impossibile, padrone!» Tremal Naik ha gli orecchi troppo acuti per ingannarsi. «Cosa pensi che sia?» «Lo ignoro, ma lo sapremo. Padrone, Qui c'è qualche terribile mistero. Hai paura? No, sono Maharatto. Allora sveleremo ogni cosa. In quell'istante, sottoterra, s'udì distintamente ripetersi il misterioso rombo. I due indiani si guardarono in volto con sorpresa. Si direbbe che qui sotto suonano qualche enorme tamburo, l'auk, per esempio, disse Tremalnaik. Non può essere altrimenti, rispose Kammamuri. Ma come mai viene da sottoterra? Che abbiano il loro rifugio sotto la giungla, questi esseri misteriosi? Deve essere così, Kammamuri. Cosa facciamo, padrone? Rimarremo qui. Qualche persona uscirà da qualche parte.
Ticora! Gridò una voce.
I due indiani balzarono simultaneamente in piedi. Cosa strana, incredibile! Quella voce era stata pronunciata così vicino a loro da credere che la persona che l'aveva emessa fosse dietro le loro spalle. Ticora! Mormorò Tremalnaik. Chi ha detto questo nome? Guardò attorno, ma non vide alcuno. Guardò in alto, ma non scorse che i rami del Manian, confusi tra le tenebre. Che ci sia qualcuno nascosto tra i rami? Ma no, disse Kammamuri, tremando. La voce si è sentita dietro di noi. È strano.
Ticora!
Esclamò la medesima voce misteriosa. I due indiani tornarono a guardarsi intorno. Non era più possibile ingannarsi. Qualcuno era vicino a loro. Ma con loro sorpresa, e diciamolo pure, terrore, non era visibile. «Padrone!» mormorò Kammamuri. «Abbiamo a che fare con qualche spirito!» «Non credo agli spiriti io», rispose Tremalnaik. «Quest'essere che si diverte a spaventarci lo scopriremo!» «Oh!» esclamò il Maharatto, facendo tre o quattro passi indietro, come un ubriaco. «Cosa vedi, Kammamuri? Guarda lassù, padrone, guarda!» Tremalnaik alzò gli occhi sul Banyan e scorse un fascio di luce uscire dal tronco mozzato. Malgrado il suo straordinario coraggio, si sentì agghiacciare il sangue nelle vene. «Della luce!» balbettò, sgomentato. «Scappiamo, padrone!» supplicò Kammamuri. «Sottoterra!» Si udì per la terza volta il misterioso boato. E dal tronco del Banyan. Uscì la squillante nota del Ramsinga. In lontananza echeggiarono altre note simili. «Fuggiamo, padrone!» ripeté Kammamuri, pazzo di terrore. «Mai!» esclamò Tremalnaik risolutamente. Aveva messo il pugnale fra i denti e afferrato la carabina per la canna per servirsene come una mazza. D'un tratto cambiò idea. «Vieni, Kammamuri», disse. «Prima di incominciare la guerra, sarà meglio vedere con chi dobbiamo lottare». Trascinò il Maharatto a un 200 passi dal tronco del Banyan e si nascosero dietro a tre o quattro colonne riunite che permettevano ai due indiani di vedere senza essere scoperti. «Non una parola ora», disse. «Al momento opportuno agiremo». Dal colossale tronco del Banyan uscì un'ultima nota acutissima che svegliò tutti gli echi delle Sunderbans. Il fascio di luce che usciva dalla sommità dell'albero si spense e in sua vece apparve una testa umana, coperta da una specie di turbante giallo. Essa girò all'intorno qualche istante, come per assicurarsi che nessuno si trovasse al di sotto del gigantesco albero. Poi si alzò, e un uomo, un indiano, a giudicarlo dalla tinta, uscì, aggrappandosi a uno dei rami. Dietro di lui uscirono 40 altri indiani, i quali si lasciarono scivolare giù per i colonnati, fino a terra. Erano tutti quasi nudi. Un solo dubag, una specie di sottanino, d'un giallo sporco, copriva i loro fianchi, e sui loro petti si scorgevano dei tatuaggi strani, che volevano essere lettere del sanscrito, e proprio nel mezzo si vedeva un serpente con la testa di donna. Un sottile cordone di seta, che pareva un laccio, ma che aveva una palla di piombo all'estremità, girava più volte attorno al dubag, e un pugnale era passato in quella strana cintura. Quegli esseri misteriosi si sedettero silenziosamente per terra, formando un circolo attorno a un vecchio indiano dalle braccia smisurate e lo sguardo brillante come quello d'un gatto.
«Figli miei»,
disse questi con voce grave, «la nostra possente mano ha colpito lo sciagurato che ardì calcare questo suolo consacrato ai Tugs, e inviolabile a qualsiasi straniero. È una vittima di più da aggiungere alle altre cadute sotto il nostro pugnale, ma la dea non è ancora soddisfatta.
Lo sappiamo!
Risposero in coro gli indiani.
Sì, figli liberi dell'India. La nostra dea domanda altri sacrifici.
Che il nostro grande capo comandi, e noi tutti partiremo.
Lo so che voi siete bravi figli,
disse il vecchio indiano.
Ma il tempo non è ancora venuto.
Cosa s'aspetta dunque?
Un gran pericolo ci minaccia, figli.
Quale?
Un uomo ha gettato gli occhi sulla Vergine che veglia la pagoda della dea.
Orrore! Esclamarono gli indiani.
Sì, figli miei, un uomo audace osò guardare in volto la vaga Vergine, ma quell'uomo, se non cadrà sotto la folgore della dea, morirà sotto il nostro infallibile laccio.
Chi è quest'uomo?
A suo tempo lo saprete. Portatemi la vittima.
Due indiani si alzarono e si diressero verso il luogo dove giaceva il cadavere del povero Hurti. Tremal Naik, che aveva assistito senza batter ciglio a quella strana scena, alla vista di quei due uomini che afferravano il morto per le braccia, trascinandolo verso il tronco del banyan, si era alzato di scatto con la carabina in mano. «Ah, maledetti!» esclamò con voce sorda, togliendoli di mira. «Cosa fai, padrone?» bisbigliò Kammamuri, prendendogli l'arma e abbassandola. «Lascia che li accoppi, Kammamuri!» disse il cacciatore di serpenti. «Hanno ucciso Hurti. È giusto che io lo vendichi. Vuoi perderci tutti e due? Sono 40!» «Hai ragione, Kammamuri. Li colpiremo tutti in una sola volta.» Riabbassò la carabina e tornò a sdraiarsi, mordendosi le labbra per frenare la collera. I due indiani avevano allora trascinato Hurti nel mezzo del circolo e l'avevano lasciato cadere ai piedi del vecchio.
«Kali!»
esclamò lui, alzando gli occhi verso il cielo. Trasse il pugnale dalla cintura e lo cacciò nel petto di Hurti.
«Miserabile!»
urlò Tremalneik. «È troppo!» E si slanciò fuori dal nascondiglio. Un lampo squarciò le tenebre, seguito da una strepitosa detonazione, e il vecchio indiano, colpito in pieno dalla palla del cacciatore di serpenti, cadde sul corpo di Hurti.